la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati l'edizione serale del GR di Controradio, notizia a cura della redazione. Corteo con almeno 10.000 persone a Firenze per la Wish Parade, la manifestazione organizzata dai collettivi di sinistra che unisce varie componenti offrendo un punto di riunione tra più temi, dalle critiche al DL sicurezza, quelle contro il riarmo europeo, genocidio a Gaza, la richiesta dei diritti per i più vulnerabili della società, dagli immigrati ai poveri. Il corteo si è mosso da via Forlanini a Novoli e poi raggiunge il Parco delle Cascine dopo aver transitato lungo via Ponte alle Mosse fino al Porta al Prato. Il corteo l'ha seguito per noi Andrea Montigiani di TIF, a te la linea, Andrea.
Sì, ciao Domenico, buon pomeriggio. Mi sono defilato un attimo perché la musica è forte, il volume è alto, i carri musicali sono tanti e molto sfilacciati, devo dire. Non si vede la fine, la testa è tenuta dalla Venere Biomeccanica, come avevamo detto, che è stata appunto rivitalizzata e recuperata qualche mese fa e che guida appunto la testa di questo corteo musicale, e che adesso mi trovo dalle parti di Porta al Prato, e il corteo, rispetto a quelli che dovevano essere gli standard, va a ritmi più lenti, anche se la musica in realtà ha ritmi più veloci. Ci sono, hai detto bene, una decina, 10.000 persone, forse qualcuna di più, tant'è che forse i numeri superano quelli dell'edizione dell'anno scorso, tanti ragazzi giovani ma anche di generazioni diverse, devo dire, tutta la città che si riversa nelle strade fiorentine. Le rivendicazioni sono quelle, i principi sono l'antifascismo, l'antirazzismo, l'anticolonialismo, il transfemminismo. E chiaramente, come dicevamo, è una pretesta, una manifestazione musicale, quindi per ritrovarti, per richiedere spazi, ma anche per richiedere tante altre cose dallo scontro nei confronti del governo per il DL sicurezza, la manifestazione nei confronti a maggiore accessibilità e inclusione in città, ma in generale contro il genocidio a Gaza e contro ogni forma di manifestazione di violenza in generale.
Grazie Andrea Montigiani, buon lavoro, naturalmente poi vedremo le risultanze anche video su TIF. Ciao Andrea, buona serata.
Sì, presente il video su TIF fra poche ore, grazie a te Domenico.
Perfetto, grazie. Frattempo sul nostro sito e anche sui nostri social trovate le foto e anche i reel della manifestazione. Circa un migliaio di persone invece hanno partecipato alla manifestazione questo pomeriggio, la Piana per la Palestina, promossa da Giovanni Sì, sfilando questo pomeriggio, come detto, il corteo è partito da Piazza Vittorio Veneto, è passato per il centro per poi dirigersi verso Colonnata e concludersi in Piazza Rapisardi con gli interventi dal palco. Oltre 90 partiti e associazioni che hanno aderito, da Sinistra Italiana, Partito Democratico, da Amnesty International alla CGL. Al corteo nel pomeriggio abbiamo raggiunto Jacopo Madau, assessore alla cultura del Comune di Sesto e militante del collettivo Giovedì Sì, che ha lanciato appunto la piattaforma e la manifestazione.
È stata una manifestazione incredibile, oltre 2.500 persone, che per una manifestazione a Sesto Fiorentino insomma sono numeri assolutamente importanti, tante bandiere di associazioni, di partiti, di organizzazioni, tantissime bandiere della pace e della Palestina. Il corteo è stato veramente infinito, appena siamo arrivati in testa, ancora in fondo erano sostanzialmente in piazza del Comune a Sesto, quindi davvero è stato infinito. Abbiamo avuto l'onore di ascoltare Mihaela Frulli, che come tutti saprete insomma ha lanciato insieme a Tommaso Montanari Ultimo Giorno di Gaza. È stato un pomeriggio bello per la Piana, bello, importante, tanta partecipazione. Se lo stanno accorgendo in tanti finalmente. Noi siamo davvero da tanto tempo che lo diciamo questo, però ci accorgiamo, soprattutto in questi giorni, con i lenzuoli bianchi attaccati a tanti municipi, la bandiera della Palestina fuori da tantissimi comuni e fuori da tante finestre, perché ormai la situazione, diciamocelo, è intollerabile. Questi aiuti fermi alla frontiera sono un'immagine che fanno male al cuore. Fa male al cuore vedere medicinali, acqua, cibo là fermo, mentre dentro le persone, i civili, muoiono di fame. Quindi ben venga questa indignazione anche forse un po' in ritardo, e speriamo che le istituzioni, in primis quelle italiane che sono totalmente silenti, secondo quelle europee che finalmente forse un pochino si stanno svegliando, però finalmente facciano qualcosa, perché non c'è più tempo.
E questa mattina invece alla Loggia del Pesce in Piazza dei Ciompi a Firenze, il presidio delle donne insieme per la pace Firenze, sempre nell'ambito di Ultimo Giorno di Gaza, Gaza Last Day. Sentiamo alla manifestazione, abbiamo raggiunto Marisa Ricchi delle Donne Insieme per la Pace di Firenze.
Speranze non possono mai morire, soprattutto per chi deve lottare per ottenere la fine di un massacro orribile, terribile, che non possiamo accettare, che non possiamo guardare nell'indifferenza. Come fa il nostro governo, che non ha nemmeno espresso una condanna all'altezza della gravità di quello che sta succedendo a Gaza, e rinuncia a ogni iniziativa politica capace anche di spostare in avanti la possibilità di una mediazione, di una fine, di un massacro che è inaccettabile. E quindi siamo qui con la speranza, certo, ma con tutta l'angoscia, la tristezza per quello che sta accadendo, chiedendo una mediazione, un accordo. Non è che dobbiamo pensare che c'è qualcuno che deve vincere, che deve annullare l'altro. Noi ci sottraiamo a questa idea che il nemico va annientato, cancellato, che è la logica che sta prevalendo nel fanatismo, nel fondamentalismo complementare tra quello di Hamas e quello del governo israeliano con Netanyahu in prima linea.
L'ASL Toscana Sud-Est ha avviato un'inchiesta interna per ricostruire nel dettaglio il processo clinico e assistenziale dell'uomo trovato morto il 12 maggio scorso dopo essere stato dimesso il giorno prima dall'ospedale della Fratta a Cortona, in provincia di Arezzo, dove si era presentato accusando un forte mal di testa. Nell'ospedale l'uomo era stato già ricoverato lo scorso 4 aprile dopo un trauma cranico. L'azienda sanitaria sta esaminando la correttezza delle procedure seguite, la tempistica degli esami consigliati e l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici al momento dell'ultimo accesso in pronto soccorso. Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea per Bagnaripoli, linea tranviaria, il 26 maggio, quindi lunedì, è in programma l'avvio di un nuovo cantiere su Viale Giannotti in continuità con quello in corso. In particolare, spiega Palazzo Vecchio, da lunedì i lavori andranno ad interessare anche il tratto da Via Traversaria all'inizio di Piazza del Bandino. Il cantiere prende il via in netto anticipo rispetto al cronoprogramma, la durata prevista è 40 settimane. Per quanto riguarda il ponte da Verrazzano, la prossima settimana saranno fatte alcune indagini preliminari dalle ore 21 del 30 maggio alle 24 del 31. Come avevamo annunciato, ecco il primo cantiere che inizia in anticipo rispetto alle previsioni cronoprogramma. Questo quanto commenta l'assessore alla mobilità, viabilità e tranvia Andrea Giorgio. Un risultato importante, dice Giorgio, frutto dell'impegno continuo delle ditte, dei tecnici e dei nostri uffici e della grande collaborazione che ci consente di affrontare in modo risolutivo gli eventuali imprevisti, di velocizzare i lavori e di minimizzare i disagi. Anteprima il 25 maggio alle 20 al Giunti Odeon di Firenze del film Dalai Lama, la saggezza e la felicità. Al termine della proiezione il film verrà commentato niente poco di meno che da Richard Gere, l'attore statunitense, produttore esecutivo del film. Sarà infatti collegato in diretta live streaming con la sala insieme con Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama, e Filippo Scianna, presidente dell'Unione Buddista Italiana, lo rende noti la stessa Giunti Odeon. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: dalla tribuna avrebbe gridato offese razziste nei confronti di un calciatore di origine marocchina durante una partita di calcio a 5. Ora questore di Pistoia ha messo nei confronti di un 21enne di Pescia, tesserato della squadra avversaria, un DASPO della durata di 5 anni. I fatti contestati risalgono al 14 febbraio scorso a Mons Mano Terme, in occasione della partita del campionato nazionale Serie C2 Toscana a Mons Mano, appunto, tra SD PMP Crystal, la squadra nella quale gioca il calciatore vittima degli insulti, e Montalbano Cecina di Larciano. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli da nord-est fino a moderati di maestrale lungo la costa nel pomeriggio, i mari sono poco mossi o temporaneamente mossi, le temperature stazionarie nei valori minimi o lieve calo, le massime invece in lieve aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Dopo la sigla, di nuovo Giustina con voi in onda fino al Popolare Network delle 19.30. Nel frattempo continuate a mandarci, come state facendo, le foto dei vostri lenzuoli bianchi in occasione del Gaza Last Day, ultimo giorno di Gaza. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Ci siamo. Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite d'età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Al via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare! Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che fino al 31 maggio resterà chiuso per lavori il bivio della Fipili provenendo dalla 12 in direzione sud. Per i cantieri notturni stanotte A1 dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Cesareggello in entrambe le direzioni. A Firenze, a causa di una manifestazione, la linea T1 della tranvia sia in direzione Careggi che in direzione Villa Costanza è interrotta tra le fermate Batoni e Porta al Prato fino al termine del passaggio del corteo in zona Cascine. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, me molesta.
If you don't want me, set me free.
Say you can't escape me.
Exactly who I'm supposed to be.
Hey,
don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Cannes 78, in diretta dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato.
Beh, adesso è ufficiale, entriamo con la sigla vera e propria di Cannes 78. Prima era una preview, come dicono quelli bravi. Caro Carlo Pellegrini, che ci ha raggiunto qua nei nostri studi, ancora ben trovato e buonasera.
Di nuovo buonasera a tutti.
Lo dico magari per chi si è appena messo all'ascolto: Carlo Pellegrini segue ormai dall'anno scorso, no? Cannes in diretta anche sui nostri canali, è tornato dopo questa full immersion, 26 pellicole in 8 giorni.
8, sì.
8 giorni, però è vivo, sta bene, è tornato sano, tutto a posto, è anche abbronzato, e già abbiamo fatto un po', diciamo, di preview prima della Newsline serale con Domenico Guarino, quindi abbiamo raccontato un po' di cose, soprattutto ci siamo un po', diciamo, fermati sul film italiano, no? Martone, che insomma non è tornato a Cannes, ci ha fatto un po' capire il nostro Carlo che insomma forse non porterà il premio a casa. Ecco, il film è fuori ed è già in sala.
Esatto, esatto. Fuori in tutti i sensi.
Fuori in tutti i sensi. Allora, prima di parlare delle altre pellicole, dobbiamo per forza parlare di Wes Anderson, che è molto amato dal nostro pubblico, dai nostri ascoltatori, anche da molti conduttori di Controradio. Si parla della trama Fenicia, e diciamo che anche in questo caso le recensioni sono un po' così: estetica raffinata, come sempre, studiata nei dettagli, palette cromatiche alla Anderson, outfit impeccabili, cast corale stellare, i mobili vintage che non mancano mai, l'ironia surreale. Il problema è che però è sempre il solito film, e quindi probabilmente fa sempre lo stesso film e anche basta, si chiedono in molti.
Ma allora, per quanto mi riguarda, no, nel senso che io spero che continui a lungo, e lo trovo appunto ormai riconoscibilissimo. Basta vedere un fotogramma di un suo film per capire che quello è un film di Wes Anderson. E io l'ho apprezzato, l'ho visto in mattinata, non ho visto la serata con tutto il cast, l'ho visto in replica, ma mi sono divertito. Perlomeno è un film che ti aspetti, cioè nel senso, uno è andato a vedere questo film, non è che mi aspettavo che Wes Anderson avesse fatto anche lui un film di 2 ore e mezza che va interpretato, va, forse voleva dire questo, forse voleva dire quest'altro. Wes Anderson quello che vuole dire lo dice con un cast di attori amici. In questo caso c'è un Benicio del Toro monumentale.
Sì.
È sempre un piacere vederlo.
È uno dei
schermo.
Suoi attori feticcio, lui ama molto Benicio del Toro, no?
Ma io credo che lo amino tutti e che tutti amino lavorare con Wes Anderson. Credo che sul set si creino sempre, anche perché li ha sempre tutti con sé, ecco, li ha sempre tutti con sé. Quindi il film è godibile, uscirà, è l'altro che esce dopo Fuori, è il primo che esce dal Festival di Cannes. Poi per gli altri probabilmente
il 29 maggio in sala, anche
esatto,
qua in Toscana.
29 maggio in sala, c'era già il trailer italiano prima di partire per Cannes.
È vero.
È un film che era pronto, è stato invitato, secondo me non aveva nessuna ambizione di vittoria e non ha nessuna possibilità, secondo me, però è un film che io ho visto piacevolmente ed è un film di un autore ormai nello star system degli autori della storia del cinema. Lui ha uno stile che è uno stile alla Wes Anderson,
certo, il suo intoccabile, però appunto nelle varie recensioni te la buttavo io, il film non l'ho ancora visto, sono una fan appunto di Wes Anderson, però molti si domandano ma se ci avesse stancato, ma Carlo Pellegrini ha detto no.
Beh, se ci avesse staccato, questo è personale, è chiaro, certo. Qualcuno si stanca, qualcun altro no. Io mi diverto sempre a vedere le sue simmetrie.
L'ultimo film io non l'ho apprezzato particolarmente, confesso di averlo mollato per la sua strada.
Diciamo che lui a un certo punto fece Fantastic Mr. Fox,
sì,
che era questa animazione straordinaria in stop motion, e poi da quel film lì poi ne ha fatto un altro che era L'Isola dei Cani,
che io ho apprezzato, che esatto, invece non è piaciuto moltissimo così a naso.
E poi ha preso una via che è un po' quella di reiterare, di ripetere degli schemi anche narrativi. Tu mi dicevi che non avevi apprezzato neanche French Dispatch.
Non tanto, no.
Che invece a me aveva divertito perché io ci avevo trovato, conosco questo collettivo di scrittori, posso citarli, si chiamano In fuga dalla bocciofila,
sì,
per i quali ho fatto anche un podcast da Cannes, e loro scrivono racconti brevi, no?
Uh-huh.
E in questo scrivere racconti brevi, ecco, French Dispatch, loro non l'hanno amato questo film, però in French Dispatch erano tanti racconti brevi,
sì,
messi in un unico film,
sì, sì, sì.
Ed era la storia di una rivista, l'ultimo numero di una rivista che usciva, e a me mi divertì. Ho apprezzato meno Asteroid City, uh-huh, che è stato l'ultimo prima di questo
trama
Fenicia.
Purtroppo non ho visto il finale.
E Trama Fenicia forse un po' meglio di Asteroid City, però ricalca un po' quegli schemi lì. Ripeto, è veramente una questione di gusti.
Comunque lo mettiamo fuori, diciamo che con Martone non ci aspettiamo una vittoria di Wes Anderson.
Assolutamente, ecco, no, ecco. Sarebbe una sorpresa incredibile.
Invece si parla molto bene, e anche tu me lo hai già raccontato fuori onda, magari adesso ci torniamo, di questo Sentimental Value, spero di aver pronunciato bene, di Joachim Trier, ho detto bene?
Sì, è norvegese, mm-hmm, poi hai detto bene, io sulle pronunce
abbiamo
sono
ascoltatori dalla Norvegia, guarda, mi hanno, ecco, anche scritto oggi, per cui se volete correggere sulla pronuncia va benissimo, siamo qua anche per questo.
Accetto tutte le correzioni perché io le sbaglio tutte le pronunce,
vabbè,
cioè una capacità
Norvegia,
di sbagliarle. Sì, Joachim Trier, io è un regista che a me piace molto. Quando ho visto La Selezione, quest'anno La Selezione era piena di anche ritorni, ma soprattutto era piena di registi che non hanno un elenco di film alle spalle lunghissimo. Joachim Trier ha fatto dei film secondo me molto interessanti, il precedente a questo era appunto la persona peggiore del mondo, che io avevo molto apprezzato, e anche in questo film riutilizza praticamente lo stesso cast, aggiungendoci Skarsgård padre, che è in odore di palma,
uh-huh,
perché fa veramente un ruolo interessante, e incredibile quanto sia amato dal pubblico anche francese, perché quando è entrato in sala ha ricevuto un applauso scrosciante. Lui,
attore svedese che però veramente ha lavorato un po' in tutto il mondo, e peraltro una famiglia di attori, no? Quindi di fratelli attori che lavorano molto anche a Hollywood.
Ha fatto pure i film della Marvel, perché era in Thor, dove faceva lo scienziato che risolve i problemi. E no, attore grandioso, secondo me,
sì,
bravissimo,
che riesce a passare appunto da un blockbuster a cose più alte, più raffinate, per poi tornare a cose più pop, insomma, sì, molto bravo.
Sentimental Value io l'ho apprezzato molto, è stato l'ultimo film che ho visto prima di partire per tornare a Firenze, e l'ho visto in tarda notte. Ho accusato un po' alcune parti più lente, però è un film che parla di teatro, di cinema. Il protagonista appunto è un regista famosissimo con una figlia che fa l'attrice, con la quale non ha mai lavorato.
La figlia è Elle Fanning?
No. Elle Fanning diventa l'attrice che interpreterà la figlia,
okay,
che viene scelta a un certo punto da lui, perché la figlia non accetta di lavorare sul copione che lui ha scritto apposta per lei. La figlia è Renate
Reinsve, se abbiamo pronunciato bene.
Renate Reinsve, che è magnifica, bravissima, era la protagonista della persona peggiore del mondo. E il film è bello, c'ha un inizio folgorante, perché c'è questa scena di lei che non vuole salire sul palco, lei ha teatro, perché lei fa molto teatro, e non vuole salire sul palco, quindi c'è questa rincorsa degli addetti ai lavori dietro le quinte, parte la musica, lei non sale, insomma, una scena interessante. Si parla di cinema all'interno del cinema, quindi è un metafilm, diciamo, anche. E bello, compatto, un film compatto.
Lo vedremo presto sui nostri schermi, ne sai qualcosa?
Non credo presto, infatti dicevo, appunto, a parte Bartone, a parte Wes Anderson, che ne escono subito, per gli altri film del festival sicuramente bisognerà aspettare la nuova stagione.
Addirittura?
Sì, sì, sì.
Addirittura.
Considerate che Anora è uscito a febbraio, sì, se non sbaglio.
Sì.
E io l'avevo visto a maggio.
Sì, ce ne avevi parlato proprio in diretta, esatto, proprio con la sottoscritta.
E Bird di Andrea Arnold, che è ora nei cinema, almeno fino all'altra settimana, poi ho perso un po' la cognizione dei cinema di città, perché ero immerso lassù, e Bird è uscito ora, a distanza di un anno, è uscito esattamente l'anno dopo che è stato proiettato a Cannes, quindi molti film, e alcuni, ora non credo questo, Sentimental Value credo abbia una distribuzione già italiana, ma alcuni sono ancora da comprare. Per esempio il brasiliano credo ancora non sia stato,
il brasiliano che citava il nostro Francesco prima, che esatto, appunto si augurava di vedere presto anche in Italia. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi torniamo con Carlo Pellegrini a parlare naturalmente di Cannes 78.
Under doors and nothing, time is flying. We get hyped.
La rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parco di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 25 maggio, gran finale con doppio appuntamento con la musica dell'India. Alle 19 Rimjim, il giardino del ritmo, formazione che annovera tre dei più autorevoli suonatori di tabla in Europa. E alle 21 il producer Vaclav Zinpel col guru delle percussioni Giridhar Udupa.
Allora, alle 19.16 si torna in onda, Giustina Terenzi con voi naturalmente, ma soprattutto Carlo Pellegrini, perché siamo a parlare di Cannes 78, ma Carlo, come vedi, la politica, la storia entrano a gamba tesa anche nel mondo del cinema. Infatti ci ha appena scritto Alessia, era un bel messaggio, ti voleva chiedere se tu hai notizie del documentario sulla foto reporter, giornalista palestinese Fatima Suna, io spero di aver pronunciato bene, che si chiama Put Your Soul on Your Hand and Walk, che è stato appunto presentato a Cannes, ed è stata uccisa il giorno dopo aver saputo della sua candidatura proprio da un missile israeliano con tutta la famiglia. Quindi una storia, tragedia nella tragedia. Alessia vuol sapere se lo hai visto, come è stato ricevuto e se avrà qualche riconoscimento.
Allora, non l'ho visto perché era un evento nell'evento. Non è stato proiettato nella sala più grande, quindi non era facile avere i biglietti. Conosco chi l'ha visto. Io ho visto, perché in contemporanea è stata fatta una mostra fotografica dei suoi scatti, quindi ho visto la mostra fotografica, sono andato apposta, e devo dire degli scatti, a parte bellissimi ma bruttissimi, cioè nel senso,
certo,
drammatici e
nella loro potenza drammatici, perché appunto
sì,
sono scatti di morte, di distruzione,
rovine, certo, distruzione veramente impattante. E non credo che vinca niente, perché non so nemmeno se partecipava a un concorso preciso, se era la Kinzen forse, non lo so di preciso. E probabilmente il film non è nemmeno, da quello che mi hanno raccontato, non è nemmeno un bellissimo documentario. È bello per la storia che racconta, è bello per l'impatto, ed è una testimonianza importante sicuramente. Quindi è il classico film che, se arriverà nelle distribuzioni italiane, la gente vorrà vedere, e lo vorrà vedere perché è un documento, è l'ultimo documento di una fotografa che purtroppo non c'è più. Ci raccontavano, quando siamo andati a vedere la mostra, che questa cosa è drammatica ed inquietante allo stesso tempo, perché, come diceva Giustina, lei è morta dopo aver saputo
della candidatura,
e probabilmente questa candidatura l'ha saputa lei via telefono, ma il telefono era pure controllato.
E mi dicevi anche che insomma sei riuscito a capire che non è stato poi così facile e semplice anche organizzare questa proiezione.
Più che altro ci dicevano che non è stato semplicissimo soprattutto pubblicizzare la mostra, perché la mostra era all'interno di un grand hotel, come spesso accade lì a Cannes, vicino al Padiglione Italia peraltro, perché è ospitato anche il Padiglione Italia lì intorno, e insomma c'erano i cartelli della mostra, però non c'era proprio, come dire, entrate, insomma non c'era i butta dentro, perché all'interno di questo grand hotel, come spesso accade in queste grandi manifestazioni,
c'è uno sponsor
che è Mastercard, si poteva dire in radio questa cosa,
vabbè, sono sponsor grossi,
però sono grossi sponsor, accade, insomma c'è
certo.
Diciamo che c'è delle contraddizioni in termini, cioè possiamo essere sicuramente sensibili a certe tematiche, ma poi lì intorno ci girano i soldi, ci girano gli sponsor, ci girano le multinazionali.
Sì, perché mi raccontava anche Carlo fuori onda che in realtà molti film sono lì anche per essere acquistati, perché ancora non hanno distribuzione.
Esatto, acquistati in tutto il mondo, non solo in Italia.
Certo.
Quindi ci sono i compratori da tutto il mondo. Quindi comunque diciamo che se ne è parlato, c'erano dei manifesti, c'erano delle cartoline, il film è toccante la storia che sta dietro a questo invito a Cannes. Io so che appunto ci raccontavano che lei ha ricevuto questa telefonata e la prima cosa che ha detto ma io non credo di poter venire, perché non credo di poter uscire. E loro gli hanno detto, gli organizzatori hanno detto, guarda, non solo che in qualche modo ti facciamo uscire, ma se vuoi poi puoi anche rimanere, perché sai che c'è anche l'ospitalità, l'asilo politico a un certo punto, se un regista riesce a uscire. E lei ha detto no, ma io non voglio rimanere, io voglio tornare. Perché lei voleva stare a casa sua, questo era quello che diciamo, l'ultima frase credo che abbia detto a chi l'aveva contattata per invitarla al Festival di Cannes. Quindi foto molto belle e
la
documentario.
La storia, se non ho capito male, è un rapporto digitale tra una regista iraniana, che poi è la regista del documentario, da questa donna appunto palestinese, testimone del massacro del suo popolo per più di un anno, no? Sono stati una finestra aperta l'una per l'altra sulla tragedia di Gaza.
Esatto, ecco. Sì. E il commento che ho avuto è appunto che cinematograficamente è un film povero. Ma come spesso accade,
fatto con pochi mezzi,
fatto appunto, però è diventato e sta diventando un documento importante, questo sicuramente. Quindi purtroppo non l'ho visto a Cannes, ma
e la speranza è di poterlo veder girare in qualche sala di sé,
ma lo farà sicuramente, ecco. Lo farà sicuramente, verrà anche distribuito in Italia, sono sicuro.
Bene, grazie. Allora, invece mi raccontavi un'altra cosa interessante, che quest'anno tu hai visto non tutte le pellicole, ma insomma la maggior parte, diciamo che mi hai raccontato che aleggiava su questi film, su queste pellicole, un'aria di pesantezza, un'aria austera, cioè non c'era quasi in nessuna pellicola, forse tolto appunto Wes Anderson, non c'era gioia, non c'era leggerezza, c'era un senso di, uso il termine, morte, che aleggiava su tutto. Questa è stata appunto la tua percezione.
Diciamo che tutto il festival è caratterizzato da una certa cupezza, un certo pessimismo. Del resto il cinema risente anche del mondo, di quello che accade nel mondo, e oggi essere allegrissimi non è facile.
No.
Ho sentito la necessità di una commedia, in realtà non l'ho trovata, ho trovato un horror. E in Francia, quando vai a vedere un horror è un po' come andare a vedere una commedia, perché la gente invece di spaventarsi ride a crepapelle e applaude a ogni jump scare,
esorcizzare,
esatto,
immagino,
ma ecco. Perché questo è il modo di vivere, insomma, il cinema in Francia. E sì, tanta cupezza, tanto pessimismo, poca gioia, diciamo anche poco sesso nei film, o quantomeno poco sesso gioioso, poche storie d'amore allegre, poche storie d'amore romantiche, c'è del romanticismo ma è pessimista. E quindi che dire, sì, è stata un'edizione aspettando Godot, cioè tutti i critici, tutti gli spettatori aspettavano il film che finalmente unisse tutti in un giudizio unanime, che bello. L'altro anno era successo con Emilia Perez, era successo con Anora, poi dopo il pubblico magari non li ha amati come sono stati ricevuti nella premiere di Cannes, però comunque avevano degli aspetti, diciamo, anche un po' più leggeri. In Anora si rideva.
Sì, anche lì. Io non ho amato particolarmente Anora, però c'è stato un momento in cui si ride, sì, è vero, nella storia, insomma, quasi centrale. Intanto siamo quasi in chiusura, Carlo, continuano ad arrivare foto di lenzuoli. Qui siamo via Castella Carmignano, poi c'è il portierato di quartiere in San Frediano, poi abbiamo Piazza del Carmine, via dei Serragli, Oltrarno, questa è casa in via di Camerata a Firenze, e ci sono anche dei video. In chiusura, perché ancora appunto la premiazione non c'è, a questo punto intorno a che ora la stimiamo?
C'è la giuria schierata. Intanto possiamo dare un suggerimento.
Sì.
Chi è curioso può vedersi la diretta della premiazione su YouTube. Digitate premiazione Cannes, vi collegate e c'è la diretta in tempo reale di tutti. La premiazione non è come i nostri David Donatello e nemmeno come gli Oscar, è abbastanza veloce, deve solo iniziare.
E secondo te poi, intorno alle 20?
Alle 20 dovrebbe iniziare, secondo me alle 20:30, 20:40 si sa già chi ha vinto la Palma d'Oro, e sono molto veloci nel fare tutto.
Giuria presieduta, lo sappiamo, dalla affascinante Juliette Binoche. Allora, tu hai comunque un pronostico, l'hai fatto, stavi tifando per l'iraniano Panahi, o più che tifando pensavi che insomma l'iraniano Panahi potesse avere delle chance?
Allora, no, io non sto tifando per Panahi, ho trovato il film di Panahi un film classicamente iraniano,
sì.
Non è il suo miglior film, non è neanche il suo peggiore, è un buon film.
Ma secondo te ha delle chance?
Ha molte chance di vincere per i bookmakers, chiamiamoli così, ma ci sono anche delle sorprese. Io tifo di più, se proprio devo tifare, per sentimental value, e se proprio devo tifare un outsider, tiferei per L'agente segreto, che è il film brasiliano.
Sì.
Mi sono piaciuti anche altri film, sempre difficilotti, che sono appunto Sirat, che è quello sui rave nel deserto marocchino, che potrebbe essere una sorpresa. Non mi ha convinto fino in fondo, però mi ha fatto stare male, questo sì, fa stare male quel film.
Per tornare al discorso di prima,
però fa stare male emozionando, perché ci sono delle cose che succedono che non ti aspetti minimamente. E mi è piaciuto moltissimo il film di della Julia Ducournau, che aveva vinto con Titan, che si intitola Alpha. Non è piaciuto a nessuno, però ho trovato questo virus che trasforma le persone in statue di marmo fantastico, nel senso cinematografico del termine. Mi ha divertito Novel Vague di Linklater, che mette in scena la lavorazione di Fino all'ultimo respiro di Godard con tutti i protagonisti della Novel Vague. Il film è girato in 4/3 in bianco e nero con solo attori francesi, esattamente come se fosse un film della Novel Vague. Quindi c'è Jean-Paul Belmondo interpretato da un attore, c'è Lasse Berg, ci sono Jean-Luc Godard, c'è Lagné Varda, ci sono tutti.
Ci sono grandi.
Ed è un grande esercizio di regia. Non escludo che Linklater possa vincere la miglior regia.
È girato in bianco e nero o a colori?
Bianco e nero. È un film a tutti gli effetti. Se uno facendo zapping lo trova quando sarà anche sulle piattaforme, pensa di vedere un film della Novel Vague.
Quindi un film vecchio, e invece niente, è un omaggio a quel grande periodo cinematografico. Siamo davvero in chiusura, Carlo Pellegrini, perché tra poco arriva il GR per davvero di Popolare Network. Io ti ringrazio, intanto a questo punto staremo a vedere, insomma tra poco scopriremo tutto quanto, e ci risentiamo l'anno prossimo per Cannes 79.
Eh sì, speriamo, non si sa mai, perché poi tutti gli anni è un'avventura prendere libero per andare a Cannes, perché a me mi tocca prendere libero per andare a Cannes.
Però si sa, alle passioni è difficile resistere. Grazie ancora, grazie a tutti voi, siete stati tantissimi anche questo pomeriggio, grazie di cuore, buon proseguimento qua sulle frequenze di Controradio.